Emanuela Neshum, buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere il romanzo pubblicato dalle edizioni EO. Il romanzo è Tangerine. Emanuela Neshum è nata a Reggio Calabria, vive a Roma, dopo gli studi ha iniziato a lavorare nel mondo dell'editoria, prima a Londra e poi in Italia, dove si occupa di foreign rights. Praticamente, occuparsi di foreign rights, Emanuela Neshum, che cosa vuol dire?
Allora, praticamente significa vendere i diritti di traduzione di autori italiani principalmente, ma a volte no, all'estero. Quindi, per fare un esempio, diciamo, pratico e riconoscibile, Elena Ferrante è tradotta in 50 lingue. Io mi occupo appunto dei rapporti con gli editori stranieri di Ferrante e di altri autori della casa editrice EO, e quindi delle traduzioni, delle copertine, delle uscite nei vari paesi stranieri in cui questi autori sono tradotti, e anche di andare alle fiere, presentare i nostri autori all'estero e niente, tutto questo lavoro qui, che è molto interessante perché si vede come la cultura viaggia da un paese all'altro e da una lingua all'altra.
E che difficoltà c'è, Emanuela Neshum, di proporre dal punto di vista professionale le nostre scritture italiane all'estero?
Ci sono diverse difficoltà, ma ci sono anche delle cose molto belle in questo lavoro. Sicuramente inizialmente notavo un certo stereotipo. La letteratura italiana viene considerata in un modo molto specifico all'estero e cercano delle cose specifiche.
E quali sono queste cose specifiche?
Storie familiari, saghe, oppure crime, storie di mafia. Diciamo che è come se quando un autore o un'autrice hanno successo all'estero, poi dall'estero si aspettano sempre la stessa cosa, no? Questa non è una cosa che riguarda solo l'Italia, in realtà credo che sia comune, quindi la letteratura francese all'estero viene rappresentata sempre in un certo modo, quella spagnola pure, e c'è una difficoltà a vedere, diciamo, la diversità all'interno di un panorama letterario. È difficile, per esempio, che ne so, vendere un fantasy italiano all'estero, a meno che non sia un bestseller, in quel caso le regole non valgono più.
Eh sì, anche perché poi è inutile, i pregiudizi ci sono per noi italiani, ci sono per gli altri, e quindi superarli diventa a volte difficile, ma anche questo è interessante dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista umano. Emanuela Neshum, dalle cose che ci ha raccontato, sembra di essere dall'altra parte di chi scrive, e invece ha fatto, per così dire, il salto del fossato, no? Si occupa di libri, ma a questo punto ha scelto anche di prendere carta e penna, come si dice, e cominciare a scrivere. Ed ecco qui il suo primo romanzo, Tangerine. Cominciamo, Emanuela, a respirare l'aria di questa storia partendo dall'immagine di copertina.
L'immagine di copertina è splendida, l'ha prodotta e disegnata a Ginevra Rapisardi, la nostra grafica, e vede due mandarini tangerini che sono appunto un ibrido tra un mandarino e un'arancia che cresce a Tangeri, e quindi ha un collegamento diretto con la storia, ma è anche un parallelismo con la sua protagonista, che appunto è figlia di una famiglia mista, e quindi un poco come quel frutto si sente continuamente ibrida.
Ma questo mi incuriosisce la storia di questo frutto, no? Questo mandarino tangerino che è a metà strada tra l'essere un mandarino e l'essere un'arancia, vero?
Sì. E che cresce a Tangeri, che è un luogo molto speciale per il libro. Tra l'altro poi il titolo Tangerine, oltre a riprendere...
Ci porta in un bar.
ci porta proprio in un bar che è un bar che il padre della protagonista ha fondato su una spiaggia in un sud Italia non bene identificato, ma che riprende un luogo che è realmente esistito, questo bar a Tangeri, dove che era frequentato soprattutto nella seconda metà del Novecento da vari artisti e scrittori bohemien, Jack Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg. In un periodo in cui Tangeri era una zona internazionale, quindi non era governata dal Marocco, ma neanche dalla Spagna, e che quindi aveva una certa libertà di leggi e di costumi.
Eh sì, quel periodo fu un periodo straordinario proprio di vivacità culturale e non solo, tra gli anni 20 e a metà degli anni 50, tutto questo succedeva. E quello che succedeva in quegli anni, Emanuela Neshoum ce lo porta anche in questa storia. C'è il libro a portata di mano, Emanuela?
Ma sì, aspetta che lo vado a prendere un attimo.
Molto bene questo, aspetta che lo vada a prendere tra qualche attimo, vuol dire semplicemente che le nostre conversazioni, come si può sentire, non sono preparate per niente e quindi andiamo sull'estemporaneità ogni volta. Ed
Eccolo.
eccoci qua. E allora a questo punto vorrei che Emanuela Aneshum ci leggesse la frase che ha messo in esergo, perché è una frase a proposito di respirare l'aria di questa storia. Ci porta veramente in questo registro. E che cosa dice questa frase? Ascoltiamola.
La citazione di
È
Elsa Morante, quella di
proprio
Artù. Ok.
quella.
Quelli come te, che hanno due sangui diversi nelle vene, non trovano mai riposo né contentezza. E mentre sono là, vorrebbero trovarsi qua. E appena tornati qua, subito hanno voglia di scappar via. Tu te ne andrai da un luogo all'altro, come se fuggissi di prigione o corressi in cerca di qualcuno. Ma in realtà inseguirai soltanto le sorti diverse che si mischiano nel tuo sangue, perché il tuo sangue è come un animale doppio, è come un cavallo grifone, come una sirena.
Eh sì, come una sirena e queste sorti diverse che si mischiano, come io vedo qui dalla sottolineatura, una fra le tante di questo libro che ho fatto in corso di lettura, però queste sorti che si mischiano, in sostanza è una sintesi straordinaria di questo romanzo Tangerine. Ecco, è questa mischia per questa ragazza trentenne, per metà marocchina. E diventa un punto di riferimento, diventa una missione da compiere perché qui c'è da vivere e lei vive a Londra, però è costretta, suo malgrado, a tornare dove? A tornare in un piccolo paese nel sud dove è nata. E qui la storia, comincia a crearsi, comincia a crearsi. E questo romanzo si apre con questa frase: sei sempre stato uno a cui a un certo punto capitava la mano vincente. Però la fortuna ci può essere una volta, ci può essere due, ma la fortuna bisogna costruirsela. Ed eccola qui, per questa ragazza, la fortuna. Questa ragazza si chiama Mina, come dicevamo, ha 30 anni. E allora deve costruirsela questa fortuna. E la vita però deve anche un po' sorridere. A questo punto però le responsabilità per Mina cominciano e non sono poche, Emanuela.
Eh sì, Mina è fuggita dalla sua famiglia, non perché ovviamente era una famiglia disfunzionale, quindi aveva i suoi motivi per allontanarsi, però quello che la spaventava era proprio la responsabilità, il legame, il sentirsi oppressa. E a Londra lei trova la libertà, ma assieme alla libertà trova anche la solitudine, l'incomprensione, il sentirsi comunque sempre sbagliata. Lei sperava che cambiare luogo, appunto come anche nella frase di Elsa Morante, l'aiutasse a trovare se stessa, ma in realtà quando torna nel suo paesino, è un paesino che lei ricorda sempre in modo negativo, ritrova anche il rapporto con la sorella Aisha, che è un rapporto fondamentale all'interno del romanzo, che è un legame che la ancora a un senso di casa, a un senso di famiglia, E anche un senso di responsabilità, perché i legami sono sempre responsabilità, ma sono anche comunità, sono anche calore, sono anche empatia. E in questa dinamica familiare, soprattutto con la sorella, lei scoprirà sicuramente dei lati di sé che a Londra non avrebbe mai potuto trovare.
Questo è un romanzo che potremmo dire, anche se non amo molto le definizioni, Emanuela Neschum, è un romanzo che si pone sempre in continuo divenire. No, è normale, la storia è un divenire continuo, ma qui il divenire riguarda veramente lo sguardo di Mina. È uno sguardo che si trasforma quasi, quasi ad ogni pagina.
Sì, perché Mina non sa chi è. Soprattutto all'inizio del romanzo la troviamo, no, a interpretare un ruolo, in questa città cosmopolita che la affascina molto e con queste amiche che sono molto giuste per vari motivi, no? Sono woke, come si direbbe adesso, sono politicamente corrette, sono ricche, sono belle e lei le guarda e vuole essere come loro e allo stesso tempo si sente diversa e non sa che cos'è che la definisca. E non ha trovato un'ancora di nessun tipo, non ha una passione, non ha un lavoro a cui è particolarmente legata. E tornando al sud, a casa, anche lì deve cercare il suo modo di vivere le cose, lo spazio, i rapporti. E quindi è vero che è sempre in divenire proprio perché la sua ricerca spasmodica di una risposta su chi è lei e continua fino alla fine. E la risposta forse la trova, forse no.
Lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori del romanzo di Emanuela Neschum, Tangerine, il romanzo pubblicato da Redizione EO. Lei torna, Mina, perché riceve una telefonata purtroppo brutta, perché suo padre muore. E suo padre gestiva un piccolo bar e sapeva anche gestirlo molto bene, ma la figura del padre qui è una figura centrale, no? Perché a un certo punto, solamente in forma romantica ci sono delle domande, ma in forma anche molto affettuosa e molto vera, quando dice, se ricordo bene, papà, ma dove sei quando io ti penso? Ma che uomo eri? Un uomo da amare oppure un uomo da temere? Queste sono domande che toccano Mina, ma quando incontri delle domande di questo genere, Emanuela, queste domande toccano tutti. E quindi la lettura di un romanzo come questo si ferma e ti chiedi, e per me chi è stata la figura del padre? Che uomo era? Un uomo da amare, un uomo da temere? Questo credo che sia una cosa molto bella quando succede.
Sì, devo dire che il rapporto fra Omar e Mina, ho cercato di costruirlo con più ambiguità possibile, proprio perché sono rapporti molto vischiosi, no? Quelli che abbiamo con i nostri genitori, molto misteriosi. Lei costruisce un altare per suo padre, no? Figurativamente. Lei lo narra, lo racconta al lettore innalzandolo, quasi a una figura eroica, mitica, no? Un migrante misterioso il cui passato non conosciamo mai del tutto. E quando lo racconta sembra quasi inventarlo. E si chiede anche lei se quello che lei racconta è la verità oppure no. E quindi si rivolge a lui alla ricerca di risposte perché ovviamente sapere chi fosse suo padre è fondamentale per capire chi è lei. Eppure queste risposte non possono arrivare perché il padre non c'è più, quindi è un po' anche una tragedia della comunicazione. In famiglie, noi lo sappiamo bene, è molto difficile comunicare all'interno di una famiglia, ma nella loro famiglia in particolare ci sono talmente tanti non detti che tutto sembra un'invenzione, anche la memoria, anche i ricordi.
E quali sono le famiglie dove non ci sono i non detti? Siamo, credo, tutti quanti compresi in questa definizione. Ma a proposito di famiglia, Emanuela Neschum, quanto di questo romanzo c'è di spunto familiare? No? Perché io posso pensare che alcune di queste storie possano anche arrivare, alcuni dettagli di questa storia possano anche arrivare da racconti ascoltati in casa, da familiari, da parenti, da amici.
Allora, a livello proprio autobiografico ci sono solamente degli spunti proprio della trama basica, no? Cioè, effettivamente mio padre è marocchino, mia madre è italiana e io ho vissuto a Londra per un periodo lavorando nell'editoria, però a differenza di Mina. E ci sono alcuni aneddoti su Omar, che è il padre, che effettivamente sono ispirati ad alcune storie che mio padre mi ha raccontato. Detto ciò, io sono stata molto più fortunata di Mina nella vita, soprattutto perché vengo da una famiglia appunto invece molto chiacchierona. Quindi mio padre ha sempre parlato del suo passato, noi siamo state, io e mia sorella siamo state in Marocco molto spesso e abbiamo un bellissimo rapporto con la nostra famiglia marocchina e quindi tutti i silenzi che Mina soffre io invece non li ho sofferti particolarmente e poi soprattutto io ho avuto sin da piccola una grande passione che è stata quella della lettura e della scrittura che mi hanno portato a essere molto determinata nel mio percorso. Io ho sempre saputo cosa volessi dalla vita e sono riuscita anche grazie ai miei genitori che mi hanno molto incoraggiata e mi hanno sostenuta anche economicamente, no? Ho studiato fuori a Milano all'università, poi nel periodo in cui lavoravo a Londra loro comunque mi aiutavano molto, quindi sono stata molto sostenuta nel mio percorso e volevo cercare di immaginare invece cosa significa venire da una famiglia che non ti sa sostenere, non per mancanza di amore, ma per mancanza di mezzi. E quindi cosa significa crescere senza un'ambizione, senza un sogno, senza un'idea di sé definita? E così è nata Mina, cioè un po' per studiare quale poteva essere la mia vita se fossi stata meno fortunata e meno privilegiata, perché poi l'ambizione, la definizione di sé, la consapevolezza sono tutti dei privilegi che non tutte le famiglie si possono permettere.
E a proposito di famiglia, che cosa si dice in famiglia di questo romanzo?
Ah, sono tutti molto orgogliosi. Mio padre, devo dire, è molto divertente. Lui va in giro con il libro a dire: Ah, parla di me, Omar, sono io. E io ogni volta gli devo spiegare, papà, vedi che ci sono molte cose diverse, cioè non è che ho scritto un personaggio calcato su di te, ci sono alcuni aneddoti che corrispondono, ma ci sono altre cose che sono
E
inventate. Quindi
allora
quando.
lo deve leggere da cima a fondo per capire veramente
Dovrebbe. No,
chi
ma
è
lui
Omar.
lo sa perché poi c'è tutta la parte di Rashid che è completamente inventata, quindi lui non dovrebbe, però gli piace l'idea di essere in un libro e quindi forza un po' con la realtà anche lui. Secondo me è lui il primo scrittore in famiglia, solo che non lo sappiamo.
Andiamo a pagina 240, Emanuela. E a pagina 240 del romanzo Tangerine, pubblicato da Edizioni EO, c'è una presenza poetica che vorrei condividere con i nostri ascoltatori. E questa presenza poetica è di Antonella Anedda e ci sono alcuni versi che dicono molte cose. Ascoltiamoli.
Somiglia a un pigiama e a un odore di lama, e ci sono altre cose: l'asciugamano che si può scambiare, le poltrone vicine davanti al televisore, l'insofferenza per le reciproche mancanze che però si svuota come si fa con le buste della spesa, molte leggende, il sesso sopravvalutato, ma non la solitudine che segue. Il resto è molto poco.
Il resto è molto poco, però due righe più in là c'è scritto: Se torni tu, torno anch'io. E qui chiudiamo e lasciamo spazio alla lettura dei nostri ascoltatori del primo romanzo di Emanuela Neshoum, Tangerine, pubblicato dalle edizioni EO. Ma prima di salutarci, Emanuela, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Ah, quello che sto leggendo The Marriage Portrait di, oddio, non mi ricordo l'autrice in questo momento, una storia su Lucrezia Borgia, mi sta piacendo moltissimo.
Grazie ancora, Emanuela Nesciume, buona giornata.
Grazie.